nuovo appuntamento con Folkbeat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì pomeriggio dalle 16 alle 17.30. Buongiorno a tutti e benvenuti all'ascolto della puntata numero 37 della seconda stagione di questo programma che oggi vi offre una lunga conversazione con Luca Lanzi, fondatore e voce solista di uno dei gruppi storici del cosiddetto combat folk, La Casa del Vento, che quest'anno festeggia 30 anni di attività caratterizzati da 16 dischi ufficiali, uno dei quali 900 condiviso con Cisco Bellotti, che all'epoca era ancora la voce solista dei Modena City Ramblers, e soprattutto con una vera leggenda del rock come Patti Smith. Con l'artista newyorkese e il suo chitarrista Lenny Kaye, il gruppo aretino infatti ha realizzato un EP dal titolo Seeds in the Wind, uscito nel 2011, e ha anche collaborato a due tracce di Banga dell'anno successivo, che al momento rimane il suo ultimo lavoro di studio. L'ultimo album della Casa del Vento invece risale a poche settimane fa, si chiama Live a Sant'Anna di Stazzema, e come si può facilmente comprendere è stato registrato dal vivo in uno dei luoghi più significativi e drammatici nella storia del nostro paese e della Seconda Guerra Mondiale. Per chi non ne fosse a conoscenza, infatti si tratta della località in cui si è perpetrata una delle più terribili stragi dei nazifascisti, che costò la vita a 560 civili, 130 dei quali erano solo bambini. Con Luca Lanzi parleremo di questo disco, ma in occasione del 30° anniversario della nascita del gruppo ne approfitteremo anche per rievocare i momenti più importanti della loro lunga avventura musicale. Intanto però, prima di cominciare a parlare con lui, partiamo ascoltando almeno un brano proveniente da questo secondo album dal vivo del gruppo aretino. Le altre canzoni ovviamente le troverete nel corso dell'intervista e poi alla fine della stessa. Si intitola La Danza del Mare e con questa vi auguro buon ascolto con Folkbeat qui su ADMR Rock Web Radio e
buon ascolto dalla Casa del Vento.
Aggrappati a me e stringimi forte, non ti lascerò. Qui, in queste acque scure, di un mare infinito che poi finirà. Voltarti indietro troverai ciò per cui hai lottato e sognerai. Sei nella danza del mare, con le tue spine nel cuore, le voci in questo silenzio, nell'onda danzano ancora. A questa danza del mare, c'è chi non tornerà più, qui sotto i flutti e le schiume, dormono tutti laggiù. Hai una cicatrice profonda nei secoli che nessuno sa. Via da questi deserti sfruttati e dispersi, cosa ci sarà? Voltarti indietro troverai ciò per quello dato e sognerai. Sei nella danza del mare con le tue spine nel cuore. facendoci questo silenzio, nell'onda danzano ancora, da questa danza del mare, c'è chi non tornerà più, qui sotto i flutti e le schiume, dormono tutti lassù.
Mare di Mezzo è il brano con cui è cominciato il programma di oggi e con cui si apre anche questo ultimo lavoro della Casa del Vento live a Sant'Anna di Stazzema, da cui, prima dell'arrivo di Luca Lanzi, io vorrei farvi ascoltare ancora un altro brano. Si intitola Il pane e le spine.
Il sole ancora alto, ma sali per dormire e cibati dei sogni per spegnere la fame. Il tetto a mille stelle, da cui ci puoi vedere le gocce dentro ai secchi al ritmo del mio cuore. L'amore di una nonna che fa da padre e madre è un unico vestito da usare e rilavare. La sera con il lume davanti al focolare, il bagno in un catino, la testa da grattare. Per il pane che non hai, quante spine troverai? Per il pane che non hai, quante spine troverai? Il dì di Sant'Antonio daranno tutti il pane, e in barca oltre il fiume c'è un sacco da riempire. E stavo fino a sera da sola ad aspettare, finché dalla collina chiamavi poi il mio nome. Per il pane che non hai, quante spine troverai. Per il pane che non hai, quante spine troverai. Le senti le sirene, vengono a bombardare. E corri nel rifugio, non resta che sperare. Vedrai che passeranno e tornerai a dormire. La guerra finirà e tornerai a sognare. Quando un'altra bambina buttò un pezzo di pane in mezzo ad un cespuglio, lo volevo mangiare, ma io provai vergogna, avevo così fame, ma in mezzo a quelle spine non lo riuscii a afferrare. Per il pane che non hai, quante spine troverai. Per il pane che non hai, quante spine troverai. Per il pane che non hai, quante spine troverai. Per il pane che non hai, quante spine troverai.
Ciao Luca, grazie per essere qui con noi oggi, benvenuto a Folkbeat. Ti ritrovo dopo tanti anni, certamente non ricorderai del nostro primo incontro, ma però comunque per me sappi che è un piacere ritrovarti. E io pensavo, visto che sono trascorsi 30 anni dai vostri primi concerti, dall'inizio della vostra attività, e che questo disco è un album anche dal vivo, quindi riepiloga un po' la vostra carriera, di fare oggi, parlare anche di questo disco, ma di fare anche un po' un riassunto di quello che avete fatto voi in tutto questo lungo arco di tempo, se sei d'accordo.
Certo, con piacere, grazie per l'invito.
Senti, allora, quando avete cominciato voi suonavate musica celtica, tanto è vero che il vostro nome era semplicemente la traduzione dal gaelico della Casa del Vento. Cosa vi ha portato poi nel corso degli anni a abbandonare, anche se non del tutto, la musica irlandese per avvicinarvi sempre di più alla canzone d'autore, al combat folk, al combat rock, al folk rock, chiamatelo come volete?
Ma come penso sia naturale, quando uno comincia a suonare ovviamente lo fa magari attorno a un genere musicale, perché magari alcuni elementi ovviamente portano un loro contributo, no, all'interno di un'esperienza. Poi piano piano chiaramente le strade possono anche prendere, diciamo, altre direzioni. Quindi all'inizio ci trovavamo dentro la Casa del Vento, avevamo questo rito di trovarci il lunedì sera in questo luogo magico, in questa collina nei dintorni di Arezzo, che era questa casa, era di proprietà del nostro primo bassista, ed erano momenti molto belli che ricordiamo sempre con grande piacere, e quindi facevamo sia folk irlandese. Poi piano piano sono cominciate le prime composizioni, perché volevamo affacciarci anche, diciamo, a un pubblico, come posso dire, anche più ampio, se vogliamo, no? Per cercare di dare la nostra visione, no? Delle cose, del mondo, dei nostri sentimenti, della politica, di tante cose. E da lì sono nate le prime canzoni, ecco. La prima canzone che abbiamo scritto, per esempio, è Pioggia Nera. Io ricordo proprio in maniera molto nitida, proprio la sera in cui sono nate le prime note di questa ballata, che è una delle più conosciute della band. E da lì poi, insomma, aver scritto le nostre canzoni ci ha messo poi piano piano in contatto anche con altre realtà italiane. E fu per questo che poi conoscemmo alcuni componenti dei Modena City Ramblers, e Cisco Bellotti a quei tempi decise di fare un disco con noi a nome Cisco, La Casa del Vento. E da lì è nato tutto poi, no? Dopo.
Sì, ascolta, ci arriviamo. Ti dispiace se ci arriviamo tra un
Certo.
minuto. Volevo prima chiederti
Prego.
un'altra cosa a proposito dei primi tempi. Cioè, innanzitutto, chi c'è ancora del gruppo originale oltre a te?
Beh, ci siamo io. Sauro Lanzi, che è mio cugino, che suona la fisarmonica e un altro bel po' di strumenti, e poi c'è ancora Francesco Monetti, che è vero che è il violinista dei Modena City Ramblers, ed è vero che lui, proprio dall'aver conosciuto i Modena City Ramblers insieme a me, insieme agli altri, entrò a far parte dei Modena, e che tuttora è, ovviamente, anche per ovvi motivi, essendo, diciamo, un progetto più grande, il suo primo progetto, no? Diciamo, tra virgolette, di lavoro.
Sì.
Proprio nel 2012 Francesco è praticamente rientrato in pianta stabile nell'organico della Casa del Vento, che è vero che, diciamo, noi possiamo usufruire della sua presenza quando è più libero dai Modena, però posso assicurarti che poi da un punto di vista, per esempio, della produzione delle ultime cose, Francesco è stato veramente parte attiva nell'album Alle Corde, che anticipa, diciamo, questo album dal vivo di cui parleremo dopo. Francesco, insomma, è stato un elemento importante nella composizione, oppure nel disco Semi del Vento, che è un altro live che abbiamo fatto nel 2014. Quindi diciamo che i fondatori rimasti siamo io, Sauro Lanzi e Francesco Monetti. Poi però lo stesso Fabrizio Morganti, il nostro batterista, e Massimiliano Gregorio, rispettivamente, suonano con noi dal 97 e dal 98, cioè Fabrizio ha fatto tutti gli album con noi, quindi lo considero, se non un fondatore, sicuramente li considero loro, diciamo, altresì importanti, perché loro nella parte, diciamo, della produzione artistica sono con noi da sempre, capito? Al di là dei primi anni, ecco.
Anche perché, se non sbaglio, il primo disco della Casa del Vento deve essere poi del 1999, il primo, giusto? In assoluto.
Sì, 98, sì, 98, Senza Bandiera, che comunque aveva sempre Fabrizio Morganti e Massimiliano Gregorio, batteria e basso, e poi eravamo io, Sauro, e poi c'era un altro violinista, Patrick Wright, che era un violinista inglese che vive in Umbria, che è stato con noi un po' di anni, insomma, anche in album importanti. Però ecco, ci tengo a dire, ecco, che più o meno è quel nucleo di noi quattro. Io, Fabrizio, Sauro e Massimiliano siamo quelli che, diciamo, la parte discografica ce la siamo, come posso dire, attraversata tutta, ecco.
Servi per parlarne tu prima del disco con Cisco, che è stato un po' un trampolino di lancio, credo, per voi, perché lui all'epoca era ancora nei Modena City Ramblers ed era comunque già un volto molto conosciuto della musica italiana.
Certo, assolutamente, è stata un'opportunità, perché, diciamo, è innegabile che, come posso dire, noi siamo approdati a Mezcal attraverso il fatto che Cisco abbia fatto questo progetto con noi. Ci tengo a dire però che le canzoni erano canzoni della Casa del Vento. Poi con Cisco sono state un po' riadattate, un po' rimodulate, no? Abbiamo lavorato un po' alle stesure, cioè abbiamo, diciamo, fatto quel lavoro sul quale ancora noi eravamo un po' acerbi, e quindi il contributo suo, e il contributo anche di Cavazzuti, che era il loro produttore artistico ai tempi, è stato importante. Sono momenti molto, molto importanti per una band, per capire tante cose. Quando tu diventi proprio operativo e riesci, come posso dire, proprio a definire meglio le canzoni, no? Da un punto di vista
Sì.
degli arrangiamenti e anche delle stesure. Quindi sono proprio dei momenti molto importanti. Poi piano piano uno, ma posso dire, si crea un po' più di mestiere, ecco, man mano che vanno avanti.
Certo.
Erano rami e foglie non si volevano piegare, e ogni anno il 13 aprile si parla di un temporale. Erano alberi grandi e forti, alberi coi calli alle mani, erano alberi resistenti con radici verso il domani. Erano alberi in mezzo al vento che non volevano cadere. Erano alberi onesti e forti, forti nelle memorie. Erano rami dai capelli lunghi che sorreggevano dalla fame. Erano rami che dondolavano così le foglie potevano dormire. Erano rami che proteggevano le proprie foglie con amore. Erano rami che difendevano il loro nido dal dolore. Erano alberi, rami e foglie, non si volevano piegare, e ogni anno il 13 aprile si parla di un temporale. Erano foglie appena nate, con molte cose da scoprire, le prime foglie di primavera e occhi grandi per giocare. Erano foglie con piccole bocche e molte cose da domandare. Erano foglie per il futuro, cadute in un temporale. Erano alberi, rami e foglie, non si volevano piegare, e ogni anno il 13 aprile si parla di un temporale. Erano alberi, rami e foglie, non si volevano piegare, e a Vallucciole il 13 aprile si parla di un temporale.
Grazie, Quartetto Euforia.
L'esperienza aiuta, lo sappiamo, ma com'è nata quella collaborazione? Come mai Cisco ha scelto voi?
Con Cisco?
Sì.
Ma guarda, perché noi, io mi ricordo proprio un fatto che allora Massimo Giuntini, che suonava con noi la cornamusa, è stato un cofondatore della Casa del Vento, poi anche lui andò nel Modena City Rapper.
Sì.
E lui aveva incontrato, mi ricordo, Giovanni Rubiani e Cisco Bellotti, li aveva conosciuti, non mi ricordo in quale contesto, e mi ricordo che a noi ci chiamarono a suonare al famoso Onirica, che era il locale citato anche in una canzone dei Modena City Ramblers, e che era un tipico pub irlandese a Parma. Era il 1995, me lo ricordo ancora. Mi ricordo perché era il mio compleanno quel giorno, per cui mi ricordo bene. E Cisco e Rubiani vennero a questo concerto, era un concerto nostro, cioè, quindi eravamo io, Francesco Moneti, Sauro, Alfredo, Giuntini, e fu una serata pazzesca, cioè noi, cioè, veramente un'energia incredibile, e loro, cioè, furono veramente presi bene da questa serata, e si creò proprio perché loro erano anche loro comunque agli inizi, anche se avevano fatto già, diciamo, un botto, sì, avevano fatto già riportando tutto a casa. Però, insomma, come posso dire, eravamo tutti più giovani e genuini e quindi si creò subito veramente un bel legame, no? Una bella amicizia. Quindi io mi ricordo che Cisco e anche Giovanni Rubiani apprezzarono da subito le nostre composizioni, Pioggia Nera, Falena, Novecento, cioè queste canzoni qua, e quindi cioè, cominciarono a guardarci con un sano interesse, no? Cioè senza nessun, cioè proprio una questione di amicizia spicciola, capito?
Sì.
Proprio perché eravamo, come posso dire, tutti più giovani e genuini, ecco, per capirci. Noi sicuramente eravamo molto più acerbi da questo punto di vista, cioè loro erano già arrivati alla questione compositiva in maniera più dirompente, noi eravamo in strada, hai capito, per fare queste cose, però diciamo loro erano molto più compatti, noi eravamo un pochino più, come posso dire, magari io tiravo molto per scrivere le canzoni nostre, nella band cioè che magari aveva delle sensibilità diverse, no? Non c'è niente di male, ma era così.
Certo. Ma senti, fra voi e Modena City Ramblers c'era sicuramente anche un idem sentire, no? Le comuni radici celtiche, l'impegno politico, sociale, civile, per esempio.
Sicuramente sì, cioè, come ti dicevo, io penso che loro fossero, io penso che all'interno dei Modena City Ramblers ci fosse più una sorta di comune sentire che forse noi dovevamo sviluppare, sì. Capito?
Certo.
Eravamo ancora più casciaroni e goliardici, ecco, loro erano un po' più già impegnati, noi ancora era una strada, forse io devo anche un po' anche a loro, io parlo per me dal punto di vista compositivo, diciamo osservare, no? Che attraverso quel tipo di musica si potessero raccontare delle storie, questo è stato sicuramente abbastanza stimolante. E quindi questo, insomma, da lì insomma, i contatti ci sono sempre stati con questa stima reciproca. Quando poi dopo fu chiesto a Francesco e a Massimo di entrare nei Modena, ovviamente loro si resero conto, no, che erano, cioè noi non, ovviamente non ci siamo opposti, anche perché pensavamo che un po' ingenuamente che potesse essere stato anche una possibilità per la Casa del Vento di entrare in contatto con quel mondo se i nostri due compari fossero rimasti anche con noi.
Certo.
Un po' naif, diciamo, è stato, però... Giustamente loro sono rimasti nei Modena. E allora a quel punto io e Sauro Lanzi, che abbiamo trovato altri elementi, quindi siamo rimasti io e Sauro Lanzi, veramente vado proprio a sintetizzare, e allora abbiamo detto, no, guarda, allora, se Sauro suonava principalmente la batteria, mi ricordo, ma lui suona un po' tutti i cotoni, oggi suona la fisarmonica, perché c'è bisogno di un fisarmonicista. Dico, e poi dico, e mi dice, ah grazie, mi dico, no, guarda, vedrai che ho ragione, te sei forte, sei bravo, troviamo un batterista e un bassista e individuiamo un nuovo violinista. Così abbiamo fatto, abbiamo trovato la gente e da lì abbiamo cominciato a scrivere un sacco di roba, cioè è stato il 96 che sono nati tutto lo scheletro di Novecento, da, appunto, da Carne da Cannone, Tra Cielo e Terra, alla Sbarricadas, Il Fiume, cioè La Stessa Notte di San Severo, ecco, che è una delle canzoni più importanti
che avete ripreso tante volte nel corso della vostra storia, fra l'altro.
Certo.
Volevo fare un salto ulteriore nel tempo, perché comunque se l'incontro con Cisco sicuramente è stato importante, ora senza nulla togliere a lui, certo quello con Patti Smith, di cui non mi ricordo abbiamo parlato all'epoca dell'altra intervista, perché era più o meno in quel periodo, qualche anno dopo, non di più. È stato veramente un momento epocale per voi. Con Patti Smith avete registrato un disco che è accreditato a entrambi, ma avete anche partecipato, avete collaborato a due brani del suo album di studio del 2012, quello intitolato Banga, se non ricordo male.
Esattamente, sì, non sbagli per niente. No, infatti è stata un'esperienza pazzesca, ma però dico sempre che diciamo che la componente artistica, lo dico sempre, è proprio la madre di tutto, perché se tu hai scritto alcune canzoni e queste canzoni hanno la fortuna piano piano, perché è veramente difficile per una band come noi, ma ad arrivare in certi contesti come fu quello di Emergency nel 2009,
sì,
per volere soprattutto dei volontari di Emergency del gruppo di Firenze, che spinsero tantissimo per averci su quel palco insieme alla Mannoia, Paola Turci, un sacco di personaggi molto conosciuti. Noi eravamo un po' conosciuti, noi non siamo mai stati una band super conosciuta, anzi conosciuta ma non di successo. Comunque detto questo, c'era anche la Patti, e quando ci ha visto lei, è rimasta proprio flashata e si è messa sul palco. Mi ha voluto parlare a me appena sceso dal palco per fare i complimenti alla band e per chiedere un contatto. E quindi noi abbiamo dato un contatto dei dischi e dopo tre giorni lei, cioè non lei, il suo tour manager italiano ci ha scritto chiedendo se eravamo disponibili a una collaborazione. E da lì è nato tutto. Dopo tre settimane lei è venuta da New York ad Arezzo, siamo stati insieme ad arrangiare delle cose che poi lei non ha mai sviluppato, e da lì poi siamo rimasti in contatto. Lei ci ha chiesto, ci hanno chiesto di suonare con lei in Italia come band sua. Nel concerto abbiamo fatto anche due brani della Casa del Vento, sia per Emergency di Nuova Firenze, poi facemmo Milano al festival e un altro festival a Bolzano, e poi l'anno dopo ancora abbiamo registrato due canzoni per Banca, che attualmente è il suo ultimo album,
sì, vero,
pubblicato. E quindi noi abbiamo suonato delle parti su Constantine Dream, perché sul sogno di Costantino, che è ripreso dai dipinti della leggenda della Vera Croce, che sono appunto degli affreschi di Piero della Francesca ad Arezzo, dove lei ha scritto questa cavalcata psichedelica su questo sogno, come una metafora incredibile, rock, veramente. E poi una ballata che si chiama Seneca, che abbiamo invece quella suonato noi integralmente con uno studio mobile proprio in un piccolo teatro ad Arezzo, quando abbiamo fatto questa sessione di registrazioni con lei, capito?
Sì.
E quindi è stata una cosa incredibile, oltre altri live. Sono stato invitato a Parigi insieme al nostro violinista, poi siamo stati invitati a Siena, un concerto in Piazza del Campo. E poi sono stato invitato l'ultima volta nel 2017, ho suonato al Teatro dell'Opera di Roma, eravamo lei, sua figlia Jessie e io, quindi voce, pianoforte e chitarra. Il Teatro dell'Opera è stata una roba incredibile, bellissima.
Cioè, immagino.
E poi a me ha fatto veramente piacere la stima e la fiducia, proprio, capito? Perché comunque fu un'esperienza dove mi fu data, insieme a Jessie, ovviamente, una responsabilità non banale,
certo,
cioè gestire musicalmente io e lei il concerto di Patti Smith, capito? Quindi no, lì non ci sono grossi veli.
Con un pezzo d'unghia proverò a scavare, polvere e paura proverò a scavare, buio nella notte, notte di terrore. C'è un fiume d'argento che non fa vedere, c'è un fiume d'argento che non fa vedere, terra nella terra, fede nella fede, terra violentata dall'occupazione. Ho mangiato falafel e carne di montone, sento lo schiacciare dei carri di ferro, ombre nella luna, dentro il coprifuoco, terra nella terra, fede nella fede, dentro al deserto, sangue e dolore, terra nella terra, fede nella fede, dentro al deserto non nasce un fiore. Nei giardini dei aranci c'è un bel cielo, nei giardini dei aranci c'è un bel cielo, e a Cenin invece solo le macerie, sottoterra caldo chiusi nei bazar. Saltano nell'aria per la povertà, saltano nell'aria per la povertà, crocevia di storia delle religioni, voci sotto terra chiusi nei bazar. Terra nella terra, fede nella fede, dentro al deserto, sangue e dolore. Terra nella terra, fede nella fede, dentro al deserto, non nasce
La Casa del Vento.
Torneremo a parlare poi ancora di altre cose che avete fatto nel corso della vostra attività, parleremo fra poco anche dell'album dal vivo, però vorrei chiederti adesso, voi siete considerati un gruppo di folk rock fondamentalmente, ma esiste secondo te in qualche misura un rapporto con la tradizione musicale della vostra terra?
Ma non direi che c'è, anche perché onestamente io... la musica popolare toscana, cioè quella degli Stornelli, che è quella che conosco alla fine.
Sì.
Posso, per esempio, ci sono dei canti dei minatori della Maremma, quelli sono più interessanti, decisamente. Però ecco, sicuramente non sono stati mai un punto di riferimento, capito?
Sì.
Da un punto di vista proprio dell'influenza musicale. La mia influenza musicale, diciamo, parlo ora un po' per me, perché sono quello che un po' a livello compositivo è quello che insomma mette molta carne al fuoco, è molto molto il mondo anglosassone, quello del folk, indie folk, mi piace tanto. Io
sì.
Ascolto tantissimi artisti come Damien Rice, Glenn Hansard, Liz Hunningham, ascolto i Mumford & Sons ultimamente, cioè tutta questa roba che mi dà da una parte energia e da una parte riescono proprio a tirar fuori, non lo so, una parte anche profonda di me. Poi, per considerare che adesso non siamo più ragazzini, quindi anche nella composizione, non lo so, siamo un po' diversi, decisamente, ecco, siamo un po' diversi. Però mi piace molto le atmosfere acustiche, quindi questo songwriting ispirato molto, molto, se vogliamo, al mondo anglosassone, per le atmosfere, e per le scelte melodiche. Poi cantiamo in italiano noi, però capito, le scelte quando andiamo a scrivere, a tirar giù delle parti o dei giri armonici o delle melodie, mi devono sicuramente, sono molto ispirato. Poi ho ascoltato tanto anche roba americana come Tom Waits, che è uno dei miei artisti preferiti, ecco, capito?
Sì, certo.
E anche un po' americano, nordamericano, i vecchi, i Crosby, Stills, Nash e Young, decisamente, ecco, io vengo da quegli ascolti là, ecco, però, ecco, tanta roba che però non necessariamente roba che viene qua dalla nostra terra, ecco.
Stavo per chiederti quali erano le vostre influenze, me le hai rivelate tu praticamente poco fa.
Sì, sì.
Ascolta, ma come si fa dopo 30 anni a trovare ancora la voglia di continuare a fare musica?
Ma io, guardati.
Perché 30 anni sono tanti, soprattutto sempre con lo stesso gruppo e quasi sempre con gli stessi musicisti, fondamentalmente.
Sì, ma guarda, io non lo so. Io penso che, anzi, più vado avanti, nonostante le difficoltà oggettive, perché sono difficoltà, perché la vita personale, relazionale, familiare, è sempre più complessa, scusami. Però sai, anche la consapevolezza di qualche modo di avere un proprio percorso, anche pur piccolo, è una cosa molto 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 intrigante a livello personale, e non lo so, io ultimamente, anzi, più magari vivo le tensioni generali personali forti e più sento forte il bisogno di suonare e anche di comporre, anche se a volte è veramente complicato. Però, non lo so, finisco un progetto di già in testa, ho in testa altre cose, altre idee. Adesso, per esempio, c'è già un'altra cosa che mi sta frullando per la testa, ma non te ne parlo, anche un po' per scaramanzia, capito?
Ne parleremo la prossima volta che ci sentiamo, allora, quando poi sarà disponibile.
Certo, però capisci, cioè, se, per esempio, anche se non rivoltiamo il mondo, no? Ti faccio un esempio, tempo fa siamo stati chiamati di nuovo da Cecilia Strada per suonare all'iniziativa di Rescue. Lei ora fa parte di questa ONG che si occupa appunto di salvataggi in mare. Eravamo a Milano, al Teatro del Verme, insomma, c'eravamo solo noi a suonare, poi c'erano un sacco di artisti, della Costa, c'era Giovanni Storti, di Aldo Giovanni e Giacomo, c'erano, insomma, Gerardo Colombo, cioè, c'erano un sacco di personaggi, quindi la stima di quel mondo che riconosce questa band di Arezzo, una propria valenza artistica, no? Per me è una roba veramente molto, molto importante, anche molto appagante.
Certo.
che mi dà piacere.
Beh, io direi che nel corso degli anni le vostre soddisfazioni ve le siete prese sicuramente.
Sì.
Tra l'altro poi voi avete lavorato anche con personaggi come Neri Marco Re, come Ascanio Celestini.
Sì, sì.
Avete avuto anche esperienze nel campo del teatro?
Non veramente, però a volte sì, diciamo di rimbalzo. Poi ecco, questi piccoli cameo che ha fatto Neri o Ascanio in passato sono piccole cose, non sono vere collaborazioni. Io ci tengo anche a definire sempre un progetto artistico per quello che è. Quando si raccontano queste cose, non bisogna mai farsi, da noi si dice troppo ganzi, no? Dobbiamo dire le cose come stanno, però non dobbiamo glorificarci più di tanto, perché comunque, cioè, per noi, io ho un altro lavoro, per dire, io faccio l'insegnante, poi faccio anche il musicista, e essere un musicista e un artista è una componente importante della mia vita, ma non è la prima componente che mi dà da vivere, innanzitutto. Spesso sento tanti, diciamo, colleghi che, insomma, sembra che facciano le tournée mondiali. No, io rimarco la difficoltà che hanno band come la nostra ad avere un proprio ruolo, un proprio spazio. Però, ecco, quello che hai detto te, la soddisfazione umana ed artistica di aver in qualche modo fatto delle esperienze belle, importanti, gratificanti, al di là del fatto che questa cosa ti possa anche non dare da vivere veramente, per me questo è molto rilevante. Esattamente un anno fa eravamo a Parigi, all'Istituto Italiano di Cultura, io e Francesco Moneti,
certo,
a presentare Alle Corde, che era uscito qualche giorno prima. È stata un'esperienza molto bella. Ora stiamo pianificando di andare il prossimo anno in Canada a fare un giro, una settimana sempre a Montreal, nel giro proprio degli istituti italiani di cultura. E niente, tutto quello che viene lo prendiamo con piacere, consapevoli del fatto che abbiamo seminato, abbiamo incontrato tantissime persone con le quali poi abbiamo sviluppato dei rapporti di amicizia, di sostegno reciproco in tante parti d'Italia, da musicisti a amici, associazioni, gente che si occupa di memoria, gente che si occupa di diritti umani. Questo nobilita molto la vita di una persona, ecco perché uno continua, capito?
Certo.
Ecco, molto stimolante.
Solo il vento li fa dondolare, gli occhi chiusi di questo dormire, cinque fiori legati alla testa, nel silenzio di questo lasciare. A 20 anni non si può accettare l'arroganza dell'imposizione, l'ingiustizia del privilegio, il dolore dell'umiliazione. Così un giorno partirono a piedi per raggiungere gli altri in montagna, e il cammino doveva passare la collina della speranza, ma dai margini di quella strada luccicarono fibbie e pistole, presi in trappola come una preda, e negli occhi la disperazione. La 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 la, quando qualcuno si fermerà, chieda di cinque fiori della speranza. Più di un mese rimasero appesi, con la scritta banditi e impiccati, diventarono carne per vermi e bersaglio per i soldati. Cinque capi a fermare il respiro, a fermare dei fiori la sorte, ma in montagna è già pieno di fiori ed il vento ora fischia più forte. Lai la 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 la, quando qualcuno si fermerà, chieda dei cinque fiori della speranza. vedrai cresceranno nelle valli e nelle pianure, di profumi e di tanti colori spazzeranno via le dittature. Lai, 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 quando qualcuno si fermerà, chieda di cinque fiori della speranza. Lai, 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 quando qualcuno si fermerà, chieda di cinque fiori della speranza.
Io sono dell'idea che si possa fare intanto musica e anche arte più in generale di qualità, anche se non si è scelto quell'attività a livello professionale come attività principale. E credo anche che, secondo me, mantenere un alto impegno lavorativo e quindi non dover necessariamente far conto di quello che si guadagna suonando o facendo qualunque tipo di altro di arte, ti consente di avere maggior libertà, maggior indipendenza, giusto?
Ma sono d'accordo con te. È capitato qualche volta, per esempio, che qualche promoter, no, che, con i quali non avevamo grandi rapporti, che poi magari ti cerchino, capito, all'ultimo minuto, magari sottopagato per fare, perché gli si è liberata la casella X per fare una cosa a Milano, magari, che ora proprio ti parlo di cifre, magari di piccole cifre, 400-500 euro, sì, tutta la band, no, partire per Milano un giovedì sera, no, cioè mi sembra non solo una follia, ma anche una presa in giro, e anche, cioè, proprio in cui proprio si mette in discussione proprio la dignità, no, del musicista lavoratore. E allora a quel punto è meglio non andare, dal mio punto di vista, e avere la dignità di poter dire no, guarda, non importa, non ti preoccupare.
Il problema è che purtroppo con i tempi che corrono, chi fa musica a livello professionale oggi come oggi è costretta a accettare anche questi compromessi,
certo,
che sono veramente vergognosi, perché naturalmente c'è sempre chi se ne approfitta, quindi
sì.
Però bisogna sopravvivere, uno che fa solo quello deve in qualche maniera accettare, ripeto, anche questi compromessi.
No, lo dico con rispetto, però dopo diciamo diventa veramente una giungla in cui non c'è dignità per chi suona, e quindi diventa tutto un gioco a ribasso.
Certo.
E questo gioco a ribasso alla fine va male a tutti, no? Va male a chi ci deve vivere.
È vero.
E poi pensa, c'è anche il grande paradosso che nel mondo della musica, no, ti dico questa cosa, esistono persone che vivono di musica senza neanche saper suonare uno strumento.
Lo so.
Beh, lo dico senza offesa per nessuno, no? Cioè, se c'è un'agenzia booking, no, anche un piccolo medio booking che ha, mettiamo, ti faccio questo esempio, 10 artisti, e questi artisti gli fa fare 2 date al mese, no? Lui si è fatto 20 concerti, diciamo, 20 percentuali, ok? Per dire, e il musicista si è fatto 2 concerti. Cioè, quindi, cioè, per assurdo, sul tuo lavoro c'è chi ci vive dignitosamente e nulla, e te invece no, capito? Te artista no, quindi l'artista è il primo che non viene tutelato, poi l'artista stesso è il primo che non si fa tutelare, perché dopo, quando la gente monta sul palco, insomma, prende il corpo, l'ego dell'artista, e spesso gli artisti stanno a questo gioco, e questo, secondo me, fa molto riflettere.
Ascolta, volevo ancora chiederti una cosa del passato, perché poi magari parliamo anche un po' del disco, perché
insomma,
è la cosa più importante che avete fatto in questi ultimi tempi.
Sì.
Però fra il 2012, l'anno in cui avete pubblicato l'ultimo album con Mezcal, e il 2022, mi sembra che la vostra attività discografica si sia piuttosto diradata. È dovuto soltanto al fatto che l'etichetta con cui avete lavorato a lungo è praticamente scomparsa, perché io dubito che sia ancora attiva oggi,
oppure
c'è qualche altro motivo?
No, allora, innanzitutto noi abbiamo fatto un disco dal vivo nel 2014, che è Semi nel Vento, un quadruplo disco dal vivo, in cui c'è un inedito, e poi c'è un DVD in cui c'è anche la Patti Smith, un po' la nostra cronistoria. Quello è stato, diciamo, è un passaggio, come posso, c'è stato questo album dopo 2012, nel 2014 abbiamo fatto questo disco, che è un bellissimo documento, diciamo, si chiama Semi nel Vento. E dopo, niente, stavamo progettando di fare un nuovo album, e poi a un certo punto abbiamo fatto il progetto Mare di Mezzo, che era appunto questa canzone ispirata a questa chitarra fatta con legni dei balconi, e quella doveva essere la prepista per un album. Quindi noi nel 2018, diciamo, abbiamo cominciato a lavorare a questo progetto. E però che è successo? Che poi alla fine, dopo è partita la pandemia,
sì.
Quindi l'album, diciamo, è slittato per forza, cioè non potevamo far uscire un album durante la pandemia, no? C'erano mille punti interrogativi, quindi un po' di composizioni erano già pronte e altre se ne sono aggiunte in quel periodo, tutto qua. È per questo che siamo arrivati al 2022 a pubblicare. Però questi due ultimi lavori poi non sono andati con Mescal. Noi non siamo più con Mescal, siamo con una nuova etichetta di Milano che si chiama New Model Label.
Sì, conosco molto bene la New Model Label, praticamente la seguo fin dal principio della sua attività. A proposito, se per caso è all'ascolto, salutiamo Govind Kurana, che è il boss.
Esatto.
Senti, ma le canzoni di quel disco che non è uscito sono poi diventate le canzoni di Alle Corde, che è appunto l'album di studio che ha preceduto questo dal vivo?
Sì, appunto, ma quell'album che non è uscito non era pronto un album, capito, che doveva uscire. Noi stavamo lavorando a queste nuove canzoni che avrebbero dovuto costituire un nuovo album, che poi è diventato Alle Corde. Ecco, capito?
Sì.
Praticamente probabilmente sarebbe uscito un nuovo album prima, magari si sarebbe chiamato sempre Alle Corde, per dire. Non penso, perché poi Alle Corde è una canzone che è venuta dopo,
sì,
che in qualche modo era una metafora della box che ci intrigava proprio in quel periodo là di grande precarietà per tutti, no?
Tra l'altro Alle Corde è il disco che ha fornito più materiale all'album dal vivo, ci sono ben 4 canzoni, sì, se ho contato bene.
Sì, sì.
Però il disco in qualche maniera riesce quasi a riepilogare, chiaramente molto succintamente, quasi tutta la vostra carriera, perché ci sono anche dei brani che addirittura, tipo Carne da Cannone, che arrivano dal primissimo disco.
Sì, anche Circus la Povertà, cioè. Poi c'è Terra nella Terra, che è di Pane Rose, poi ci sono Alberi, Rame, Foglie, Cinque Fiori della Speranza, che sono di 60 anni di resistenza. Ecco, il senso dell'album qual era? Innanzitutto che queste canzoni fossero legate in qualche modo da un'idea. Cioè, quindi nel 2022 esce Alle Corde, dentro Alle Corde c'è una canzone che si chiama Giro Tondo a Sant'Anna, in cui c'è l'introduzione di Neri Marco Re, e quindi noi pensammo di fare un concerto a Sant'Anna di Stazzema, proprio per rimarcare i temi della memoria, dell'antifascismo, eccetera. E quindi abbiamo deciso di registrarlo. Come? Registrarlo invitando anche un quartetto d'archi, perché in questo album, su 6 brani, da Mare di Mezzo, Alberi, Rame, Foglie, Giro Tondo a Sant'Anna, Pane e le Spine, Notte di San Severo, Fiore del Male, che è appunto su Pierpaolo Pasolini, abbiamo riarrangiato con il quartetto Euforia, che sono 4 donne, 2 violini, viola e violoncello, e niente, per dare un vestito nuovo e dare solennità a queste canzoni in quel luogo lì. Noi abbiamo suonato nel giardino della chiesa dove è avvenuta gran parte della strage di Sant'Anna di Stazzema. E per quello volevamo, ecco, testimoniare attraverso il disco questa cosa. E così è stato, e abbiamo pubblicato questo album, che è, appunto, è un corollario all'album Alle Corde, una sorta di appendice di quel progetto.
Che diresti dei campi di grano trasformati in un letto in cemento, dove il sogno correva lontano via un silenzio che pare un lamento? Che diresti delle belle borgate trasformate in geometrie oscene, popolate da uomini grigi, ripulite e tenute bene? Che diresti se dopo 30 anni ti dicessi che è rimasto uguale, sei ancora a volare? Il fiore del male lo soffia il cielo, lo soffia il cielo. Il fiore del male lo soffia il cielo. Che diresti di questa paura della fine della tradizione, ammazzata ogni giorno da chi se ne vuole fare difensore, che diresti della morale, dei ricatti della religione, che il piacere è un peccato, una colpa, e che è giusto solo un tipo di amore. Che diresti se dopo 30 anni ti dicessi che è rimasto uguale, sei ancora a volare il fiore del mare, lo soffia il cielo, lo soffia il cielo, il fiore del male, lo soffia il cielo. Alzava e volava più in alto, soffiato dal cielo. Che diresti del potere dei pochi, che distrugge tutta la terra, questo cielo che vomita fuoco, civiltà che fabbrica guerra. Il fiore del male lo soffia il cielo, lo soffia il cielo, il fiore del male lo soffia il cielo. Lo soffia il cielo.
Volevo chiederti, ma la scaletta del concerto è la stessa del disco?
Sì, più o esattamente, meno? Esattamente.
Tu avete quella. Un po' mescolato le cose?
No, è proprio quella.
Sai perché ti ho chiesto questo? Perché ho notato che le prime canzoni, le prime sei canzoni, diciamo, 5-6 canzoni, sono tutte molto lente, sono più ballate, e poi i brani più accelerati sono verso la fine, non so se ve ne siete accorti anche voi.
Sì, no, ma perché cioè, non volevamo fare un concerto, come posso dire, a picchiare lì. Cioè, soprattutto queste ballate volevamo proprio farle, esaltarle con il quartetto, capito?
Sì.
E quindi la scelta della scaletta è stata quella, perché non era, come posso dire, un tipico concerto della Casa del Vento. Come ti dicevo, tutte le canzoni sono legate, no? Che Fiore del Male è una canzone su Pasolini che denunciava la guerra.
Sì.
Quindi la guerra come tema, no? Quindi Girotonda Sant'Anna, Notte di San Severo,
sì.
Strage nazista, Avere rame e foglie, strage nazista ad Arezzo, Fiori della Speranza, 5 partigiani impiccati vicino ad Arezzo, Danza del Mare, sono i migranti come mare di mezzo che scappano dalle guerre.
Sì.
Poi c'è la tua vita è un pezzo più interiore.
La Notte di San Severo.
La Notte di San Severo. Poi c'è Terra nella Terra sul conflitto Israele-Palestina. Ecco, e quindi questo, il pane e le spine, che è la storia della mia mamma durante la guerra, quando era bambina, cresciuta solo con la nonna, in mezzo alle bombe, eccetera, eccetera. Quindi c'è veramente un'unione, un comune denominatore tra tutte queste canzoni. Sì. Poi di questo pubblicheremo anche il vinile, e ci saranno solo 8 brani, perché i vinili contengono, ci puoi mettere meno musica, diciamo. Insomma, stiamo progettando la stampa del vinile di questo album di Live a Sant'Anna di Stazzema.
Secondo me il fatto di aver scelto delle ballate sarà anche casuale, ma io credo che sia adeguato anche al posto in cui avete suonato. Un posto così drammatico richiedeva, secondo me, anche una certa solennità. Sei d'accordo?
Assolutamente, sì, è così. Ma pensa che il concerto erano, cioè, tutto il pubblico seduto. Poi c'erano, per esempio, c'era la sorella di Anna Pardini. Anna Pardini fu la più giovane vittima, 20 giorni di vita, che noi ne parliamo su Girotonda Sant'Anna, e questa signora Adele aveva 4 anni, lei è venuta al concerto, cioè, per cui, capito, non è un concerto che abbiamo voluto dare veramente delicatezza, soprattutto. Poi ho fatto anche un po' di casino con Bella Ciao, ovviamente, con Cane da Cannoni, però capito, lì era inevitabile, però ecco, è stato un concerto, 13 brani registrati e andati sull'album.
Terra nella terra io non la ricordavo ed è un brano un po' diverso dagli altri, proprio perché intanto ha un andamento un po' tra balcanico e ska.
È più che ska, è più klezmer, che è un po' la musica ebraica, voleva, che proprio parla del dissidio, insomma, tra Palestina e Israele, di questa terra dentro un'altra terra, che poi è la Palestina, capito?
È quel ritmo in levare che mi ha un po' tratto in inganno, ma in effetti si sa molto più di musica klezmer.
Sì, certo, probabilmente.
Ci sono un paio di brani in cui si sentono le vostre radici Irish, soprattutto Carne da Cannone, forse perché è anche la canzone più vecchia, credo, del disco.
Sì, è la più vecchia, no? Insieme a Notte di San Severo, perché sono state scritte nello stesso periodo. Poi Circus La Proprietà, questi tre brani fanno parte di Novecento. Allora, poi Carne da Cannone e Notte di San Severo l'avevamo già registrate su Semi nel Vento, però non con Notte di San Severo, non con il Quartetto d'Archi, però Notte di San Severo non potevamo non farla, e neanche Carne da Cannone in un luogo del genere. Circus La Proprietà non era mai andata in un live, neanche tutti gli altri brani, a parte Notte di San Severo e Carne da Cannone, ecco. Del resto, cioè, noi abbiamo pubblicato più di 120 canzoni in tutto questo periodo, per cui, insomma, abbiamo anche una certa scelta, capito?
Eh sì, certo, assolutamente. Ah, se, La Notte di San Severo, nel titolo si intende, mi ha fatto venire in mente un film meraviglioso che è La Notte di San Lorenzo.
Sì, ma un po' fu ispirato a quello il titolo, mi ricordo.
Però raccontano due storie diverse, fondamentalmente, cioè non tanto diverse, ma non è la stessa storia.
Assolutamente sì. Ma infatti, perché sai, il mio babbo mi ha sempre raccontato che le notti prima il loro babbo e la mamma li portavano proprio via per paura di questi tedeschi che passavano, e quindi loro ogni tanto per sicurezza li portavano via. Mi raccontò una notte che li portavano proprio nel bosco per questa... però quindi racconta anche l'umanità, no? Il testo, certo. Lo dice questa cosa, no? Fu la più bella di tutte col suo cielo stellato, capito? Cioè è un'immaginazione che mi sono fatto io. Poi mio babbo mi raccontava e non mi raccontava, perché insomma questi bambini quando hanno subito questo tipo di traumi, cioè non è stato semplice poter parlare poi nel resto della loro vita.
L'estate del 44 fu la più calda di tutto il secolo, perché 20 anni di fame e miseria, per le visioni in camicia nera che ci portarono in mezzo a una guerra, cui ribellarsi era cosa seria, e la montagna fu madre dei combattenti bambini. Silvestro era un uomo grande che conosceva espedienti a memoria, come un albero ed il suo nome non si piegava alle intemperie, e così alle dittature e la propaganda esaltata che si curava grandezza dove grandezza non c'era. Ma i tedeschi che sparavano e gridando distruggevano, e le donne che imploravano e i bambini che piangevano, e le case che bruciavano e di fuochi divampavano, e le donne che imploravano e i bambini che piangevano. Noi saremmo soli a portare la croce e la storia, noi saremmo soli contro uomini senza memoria. San Severo si aspettava una rappresaglia, Silvestro impaurito non stette a pensare, con sua moglie e i suoi 8 figli lasciò il paese e la casa per passare la notte nella boscaglia. La notte passò in fretta tra il freddo e qualche favola, ma sembrò la più bella di tutte col suo cielo d'estate. Non si sentì alcun rumore dal paese lasciato, Silvastro decise che sarebbe tornato, ma i tedeschi li aspettavano ed i padri catturarono le donne che imploravano e i bambini che piangevano e nel bosco li portarono e poi dopo li bendarono e da bestie fucilarono 20 padri che morivano. Noi saremmo soli a portare la croce e la storia. Noi saremmo soli contro uomini senza memoria. Noi saremmo soli a portare la croce e la storia. Noi saremmo soli contro uomini senza memoria.
Bella Ciao è uscita anche come singolo, però mi sembra che le due versioni siano leggermente diverse, perlomeno una è un pochino più corta e mi è parso anche, ma magari è una mia sensazione,
sì,
che il riff strumentale verso la fine sia un po' mediato da quello dei Modena City Ramblers.
Sì, sì, è vero questo, lo so, ma quello ci è rimasto da quando suonavamo con Cisco.
Ah, ecco.
Quindi l'abbiamo tenuta in quel modo là, quindi la suoniamo, voglio dire, la facciamo più o meno in quel modo, c'è uno strumentale diverso all'inizio perché la facevamo con Cisco, tutto qua, ecco, è rimasta da quello, ma non perché li volevamo copiare, poi noi facciamo i pezzi nostri ovviamente,
certo, certo,
questo.
Tra l'altro mi sembra che Cisco ne abbia anche fatto una versione con l'orchestra multietnica o qualcosa del genere, sempre di Arezzo credo.
Sì, sì.
E, una versione in cui tra l'altro la prima parte riprende proprio quella di un brano klezmer che ha molte note in comune con Bella Ciao.
Sì, sì, lo so.
Non so se l'hai sentita per caso.
Sì, sì, l'ho sentita perché loro sono di Arezzo, il loro direttore Enrico Fink, lui è un esperto di musica klezmer.
Infatti.
Certo.
Senti, volevo chiederti una cosa. Questo è un disco principalmente sulla resistenza, come lo era appunto 60 anni di resistenza, che è uscito poi pressa poco, ma lo saprei senz'altro, nello stesso periodo in cui Yo-Yo Mundi facevano un disco che si chiamava Resistenza e loro tra l'altro di recente hanno pubblicato un nuovo album che si chiama Partigiani, sempre su un tema che è bene naturalmente continuare a far ricordare, perché a quanto pare la memoria in questo paese è molto molto corta. Volevo chiederti però un'altra cosa. Nelle vostre canzoni avete sempre avuto questa bandiera dell'impegno sociale e civile, ma io ho notato purtroppo, ed è una cosa che chiedo spesso, che è invece sono tematiche che sembra che non interessino più molto ai cantautori, mentre invece interessavano i cantautori del passato. E in pratica hanno lasciato tutto questo proprio a gruppi come voi, Modena City Ramblers e i Gang, no? Quelli che vengono incorporati nel cosiddetto filone combat folk o combat rock. Tu come la vedi?
Ma cosa ti posso dire? La vedo che... Non so qual è il motivo di questo aspetto, guarda, probabilmente noi, io personalmente parto sempre un po' dall'esperienza personale, da quello che uno ha vissuto un po' a livello personale e anche nel proprio territorio, ecco. Però non so, cioè, probabilmente, non lo so, per noi è stata una necessità e per altri cantatori probabilmente non lo è. Poi è anche vero che noi, anche tutti gli altri artisti che hai citato, non parliamo solo di quello, ripeto. Allora, va a finire che parliamo spesso di questo, però
certo, certo.
Per dire, su Alle Corde c'è tanta interiorità, c'è tanto songwriting, c'è tanto di personale anche che non è riconducibile sempre a storie di impegno sociale. Ci sono delle ballate proprio che sono canzoni che... almeno 4-5 in quell'album che non sono, diciamo, dichiaratamente di quel mondo là, hai capito? Poi sicuramente Girotondo Sant'Anna ha dato, ripeto, l'ispirazione a fare questo live, e questo ci sta. Non so il motivo per cui magari altri artisti non lo fanno. Sicuramente quando tu sei molto famoso, molto conosciuto, a volte è un pochino più sconveniente, capito? Pigiare molto su certi tasti.
Certo, però ci sono tanti cantautori indipendenti che insomma non è che abbiano raggiunto tutta questa celebrità, che potrebbero affrontare un po' di più le tematiche sociali e più delle volte lo fanno, ma soltanto occupandosi, che è un argomento assolutamente che va affrontato, di immigrazione, ma ci sono tante altre cose che non funzionano in questo paese che forse andrebbero raccontate, anche se a pochi e pochi che magari possono seguire. Non sei d'accordo?
No, io sono d'accordo. Sì, secondo me sfondi una porta aperta, però non so il motivo e non riesco neanche a giudicare, nel senso, sai, ognuno fa quello che pensa sia giusto fare.
Certo, certo.
Io, anche qui nel nostro territorio, ci sentiamo una voce abbastanza isolata, capito? Anzi, vedo che poi diventa anche sconveniente invitare la Casa del Vento, perché sanno che quando magari siamo su un palco diciamo certe cose, quindi non è che siamo per tutte le stagioni, quindi non ti sto a aprire mille parentesi, spesso diciamo la tua coerenza la paghi, e io sono contento di pagarla, attenzione, cioè sono proprio felice di pagarla, perché ritorno sempre alla dignità. A questo punto, dopo tutti questi dischi, dopo tutte queste cose, io penso che di avere il diritto di chiedere, no? Cioè, e di rafforzare la mia credibilità. Quindi se io a un certo punto mi sta bene anche suonare di meno, ma suonare anche nei contesti che siano, diciamo, coerenti con quello che penso, questo non vuol dire che tutti devono in qualche modo, come posso dire, piegarsi a te. Non è questo il punto. Io posso anche andare in un contesto più neutro, capito, a suonare, questo non è un problema, se non, cioè, non sarei credibile, onestamente, no? Capito?
Certo, non è giusto.
Però gente che lo trova strano.
Sulla strada di casa mia, due nomi del fiore in un desiderio, dimenticare la scia di giustizia, far rinascere un nuovo pensiero, carne da cannone siamo, l'esercito dei manipolati, sotto l'effetto della grandezza, i plagiatori ben allenati. Per soddisfare la voglia dei grandi di conquistare senza ritegno, abbiamo sporcato il campo di rosso e consumato ogni compromesso, ci hanno venduto pane e promesse, in prima linea col falso ideale, ogni volta lanciati nel fuoco, abbattuti a poco. Io non sarò l'appuntamento, possono fatti chiamare il mio nome, non sarò condisce di nessuno, non sarò carne da cannone, e di secoli sono passati ragazzi uccisi senza ragione, da governanti senza coscienza, siamo carne da cannone. Giustizia dei potenti ci ha rubato la primavera, incurante della mestizia, della paura, della miseria, ed il popolo di Dio ha stipulato un tacito accordo che per ogni confronto di fede sia contemplato un soldato morto. Benvenuta da solo macello nella trincea come un animale, era descritto nemico cattivo come feticcio da suicidare, avevo visto lottare nel fango per sopravvivere e disperare, abbiamo occhi, braccia ed orecchie, la stessa bocca per parlare. Io non sarò l'appuntamento, possono forte chiamare il mio nome, non sarò complice di nessuno, non sarò carne da cannone, e di secoli sono passati ragazzi uccisi senza ragione, da governanti senza coscienza, siamo carne da cannone.
terra con un bastone, possono farti chiamare il mio nome. Picchia la terra con un bastone, carne da cannone. Picchia la terra con un bastone, possono farti chiamare il mio nome. Picchia la terra con un bastone, carne da cannone. Picchia la terra con un bastone, possono farti chiamare il mio nome. Picchia la terra con un bastone, carne da cannone. Picchia la terra con un bastone, possono farti chiamare il mio nome. Picchia la terra con un bastone, carne da cannone.
Quello che hai appena detto secondo me rientra un po' nel discorso che facevo prima io, cioè che non facendo della musica la propria professione a tempo pieno uno può permettersi anche diciamo di rispettare proprio come dicevi tu una certa coerenza e una certa linea che altrimenti sarebbe molto più difficile probabilmente. Io volevo chiederti ancora qualche cosa, per esempio non mi siete, anche se il gruppo ha sempre avuto una sua linea musicale molto ben delineata, premetto che io non conosco tutti i vostri dischi, per esempio non ho ascoltato perché Godind si è dimenticato di mandarmelo alle corde, cosa che cercherò di fare prossimamente, però mi pare che nel corso della vostra carriera, da quanto ricordo io, non avete mai avuto problemi anche nell'avvicinarvi ad altri generi, come il rock per esempio, il rap, però mi pare che a giudicare almeno dalle canzoni che ho sentito nel disco dal vivo, il vostro stile ultimamente si è diventato un po' più cantautorale, anche un pochino più acustico, un po' più intimo se vogliamo.
Sì, sì, ma sicuramente quello è un aspetto sicuramente molto, molto presente. E come ti dicevo, ecco, questo album dal vivo, ecco, eravamo proprio in un contesto che richiedeva un tipo di concerto. Sicuramente le ballads, no, i pezzi più lenti, i pezzi di un certo tipo sono una componente molto forte e un bel marchio di fabbrica della band, no? Onestamente forse è l'aspetto che ci riesce meglio, e questo è vero, ma a me piace molto e mi intriga tantissimo, mi affascina tanto questo mondo.
Ascolta, l'ultima cosa che ti chiedo, io ho praticamente rievocato alcuni dei momenti più importanti nella vostra carriera trentennale, e scusa se poco, ma 30 anni di musica insieme non sono pochi assolutamente, e altri li hai rievocati tu, c'è qualche momento ancora che ricordi più volentieri, con più piacere nella storia del gruppo?
Ma guarda, sono stati, devo dire che suonare, mettere su degli album hanno proprio accompagnato dei passaggi della mia vita decisamente, un po' come se avessero raccontato proprio la nostra vita. E beh, momenti belli, sì, sicuramente, come dicevamo prima, la Patti Smith, però ogni momento è un momento a sé. Sicuramente quando abbiamo realizzato che potevamo fare il primo album, no? in un vero studio di registrazione, con un budget, con un'etichetta dietro che ti dava, come posso dire, appunto, del denaro da poter utilizzare per registrarlo in maniera seria. Ecco, vedere il tuo album nei negozi, queste piccole cose che sembrano banali. Anche ora siamo stati a fare il giro delle Feltrinelli, Milano, Roma, Firenze. Ecco, vedere che la gente ti accoglie, che ti riconosce un ruolo artistico, questa cosa mi fa veramente tanto piacere, tanto tanto piacere. Quindi queste piccole cose, ecco, mi ricordo, la possibilità di poter dare un tuo contributo artistico, questo mi piace molto.
Lo comprendo perfettamente. Senti, mi pare che voi non abbiate un vero e proprio sito internet vostro, però so che siete su Wikipedia, su MySpace. E poi comunque ci sono le pagine Facebook, giusto? Sia la tua che quella del gruppo.
Sì, sì, esattamente. Ora, tra l'altro, no, è una cosa molto bella che è nata, che si è nata da poco, è nato il fan club della Casa del Vento. Ah. Quindi proprio da band importante. sì, sì, è proprio... Ci sarà il primo raduno in Toscana il 27 di maggio. Ah. E quindi è una cosa veramente bella. che ci dà anche un maggior senso di responsabilità, decisamente, però è che è di una grande tenerezza, ecco, perché persone si rivedono nelle nostre canzoni, nel nostro percorso, nella nostra umanità. È veramente bello, molto bello.
Comunque, chi vuole appunto cercare le vostre informazioni sulla vostra attività le trova appunto principalmente su Facebook.
Sì, sì.
Luca, io ti ringrazio per questa chiacchierata, è stato un piacere ritrovarti, come ti ho detto prima, dopo tanti anni. Spero di ritrovarvi ancora con questo progetto di cui non mi hai anticipato nulla, ma che mi ha molto incuriosito.
Grazie a te per insomma, le tante domande, le curiosità, che spero di avere in qualche modo soddisfatto. Grazie mille, Massimo.
Grazie a te, speriamo di ritrovarci allora presto. Ciao, buona giornata e a presto.
A presto, grazie ancora.
Girotondo a Sant'Anna, come avete sentito dal nostro ospite di oggi, Luca Lanzi, è il brano con cui ha preso il via il progetto che ha portato poi a Live a Sant'Anna di Stazzema, l'ultimo album della Casa del Vento. Ovviamente era anche l'ultimo brano in programma per oggi, perché sta ormai per concludersi questa puntata di Folk Beat, il settimanale che ADMR Rock Web Radio vi offre ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30 con Massimo Ferro in studio. Francamente ho qualche dubbio sulla possibilità di avere un ospite anche fra 7 giorni, perché ho avviato un paio di trattative, ma pare che tutti gli artisti che ho contattato sinora abbiano qualche problema, per cui il prossimo appuntamento potrebbe essere di nuovo dedicato esclusivamente alla musica, con alcune novità e altre recenti uscite discografiche, sempre inerenti alla musica italiana delle radici e indipendente. Comunque andrà, spero di ritrovarvi qui e intanto vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro come al solito un buon proseguimento di giornata e una buona serata.